rendersi operire il proclama diffuso il 25 aprile 1945. La voce era di Sandro Pertini, ai microfoni lo avete sentito, di Radio Milano Liberata. Buon pomeriggio, bentrovati a tutti voi a questa 152esima puntata di Base Luna Chiama Terra. Sul ponte di comando Aurora Ravena, dall'altra parte del vetro Walter Zagarella. Allora, il tema lo avete capito, qual è il menù di questa giornata. Passeremo poi alla rassegna come sempre, ma prima dobbiamo analizzare i fatti di oggi con il nostro primo ospite. Buon pomeriggio e benvenuto a Carlo Greppi, storico e autore dei numerosi libri sul fascismo e su quel ventennio che ha interessato il nostro paese. Benvenuto.
Grazie, grazie mille. Buon 25 aprile.
Buon 25 aprile a lei, buona liberazione a tutti i nostri ascoltatori. Allora, dicevo, lei è autore di numerosi libri, tra cui nel 2020 c'era L'antifascismo non serve più a niente. Lei si poneva proprio questo dubbio, da questo interrogativo partiva. Che cosa c'è? Un interrogativo che insomma ritorna ogni anno alla vigilia di questa celebrazione. Cosa c'entriamo noi oggi con il fascismo? Perché alcuni fanno ancora fatica a definirsi antifascisti?
Difficile non essere retorici, ma insomma la seconda parte della domanda è una risposta piuttosto semplice, secondo me. C'è in Italia uno zoccolo duro di nostalgici, di eredi più o meno espliciti della stagione più buia della storia di questo paese, in questo momento anche al governo, con un'ampia fascia di coscienze grigie, per mutuare Primo Levi, che in qualche modo si fanno andar bene questa nostalgia, o addirittura, come dire, le danno gambe. L'antifascismo ovviamente sopravvive alla caduta del fascismo storico, perché sopravvive il fascismo stesso in altre forme partitiche, istituzionali, a livello di mentalità, di riti, insomma, purtroppo non ci siamo mai veramente liberati del fascismo in questo paese da 45 a oggi. Solo per chiarezza, il titolo è antifrastico, provocatorio, ma in realtà volevo provare a sostenere quello che per me sono i valori ancora attuali, appunto, dell'antifascismo storico, di quello che ci ha lasciato in eredità.
Greppi, lei dice che non ci siamo ancora liberati noi dal fascismo, ma perché? Non siamo riusciti a fare magari i conti con la nostra storia, come invece è accaduto ad esempio in Germania? Mi riferisco in particolare ai simboli, ai monumenti che ad esempio governano insomma la città di Roma, il centro di Roma, e sono anche a volte buttati lì, non spiegati, senza qualcuno che insomma li vada a contestualizzare.
Sì, c'è poca, in generale in Italia è stata fatta assai poca opera, come si dice, di risemantizzazione. Adesso, sempre nella serie Fact Checking che io ho inaugurato con l'antifascismo non serve più a niente, è uscito Le statue giuste di Tommaso Montanari, che riflette proprio intorno a questo tema, cioè cosa facciamo di tutti i segni del passato nei nostri territori, li distruggiamo o li collochiamo in un museo, li spieghiamo, appunto. Insomma, l'unico argomento che è completamente insensato è quella roba rimane così, no? Perché quella è la storia, quelle non sono, come dire, la storia è un'altra cosa, quelle sono celebrazioni della storia, perché a loro volta hanno una storia, appunto. Per esempio, l'annosa questione delle cittadinanze onorarie a Mussolini, sappiamo che furono, come dire, stabilite per volontà del regime, per cui appunto, cosa c'è di più plastico come rappresentazione di una dittatura, del fatto che la dittatura stessa imponga ai comuni di dare la cittadinanza onoraria al dittatore. È complicato, è chiaro che i conti sul piano proprio più concreto non sono stati fatti, ma d'altra parte anche in Germania sono stati fatti fino agli anni 90, se non in piccola misura. Poi negli ultimi 30-40 anni c'è stata una divaricazione impressionante tra, appunto, una Germania unificata, che a quel punto è arrivata a farli i conti, almeno sul piano istituzionale, è un'Italia, come dire, sballottata dalle dinamiche anche memoriali della guerra fredda, che ha entrata in una modalità rivalutazione del fascismo che distorce completamente la realtà storica, che ha inquinato una gran parte dell'opinione pubblica anche attuale. Noi adesso siamo lì, mai come ora i valori dell'antifascismo erano stati sotto attacco e mai come ora appunto la parola antifascista è diventata quasi un insulto per molti. Mi faccio dire che siamo messi parecchio male, però.
Senta, a proposito di distorcere la realtà storica, c'è chi dice però Mussolini ha inventato le pensioni, Mussolini ha bonificato l'Italia, era un condottiero che aveva origini umili e quindi è riuscito a conquistare, si era anche una persona che si è imposta a livello internazionale. Ecco, quanto di questo è vero?
Nel caso specifico, insomma, quasi tutte le famose cose buone che avrebbe fatto il fascismo e Mussolini sono delle balle appunto messe in circolazione nel ventennio, che sono state demolite dal libro brillantissimo di Francesco Filippi. Mussolini ha fatto anche cose buone. In generale, secondo me, tutte queste, cioè diciamo che dietro l'avverbio anche, si nascondono parecchie insidie, nel senso che si nasconde una sorta di gerarchia implicita nel giudizio che noi diamo alla storia, per cui provocatoriamente mi verrebbe da dire fosse anche vero che ha bonificato ampiamente l'Italia ed è falso, fosse anche vero che ha introdotto le pensioni ed è falso. Questo, come dire, come bilancia centinaia di migliaia di morti del colonialismo italiano in epoca fascista, una guerra mondiale, la caccia agli oppositori, le leggi razziste, le donne rinchiuse in casa a sfornar figli senza alcun diritto, eccetera, eccetera. Non lo bilancia minimamente, ovviamente, per cui qua come dire, entriamo nel
Ma
campo.
Ma perché le riprendono ancora, secondo lei? Non si riesce comunque neanche a fare i conti, sebbene appunto dicevamo che sono stati smontati. C'è chi sono argomenti che ritornano ciclicamente. Non si vuole riconoscere la realtà, o c'è dall'altro lato una parte ancora di disinformazione che propaganda queste notizie?
C'è una distanza siderale tra quello che sanno gli studiosi, che hanno, come dire, ricostruito gli studiosi, e quello che si dice. Questo purtroppo non vale solo per la storia e non vale certamente solo per l'Italia. In Italia c'è comunque, come dire, un approccio da tifoseria anche alla storia, per cui mi viene un po' in mente l'immagine dello struzzo con la testa nella sabbia, a fronte appunto di, come dire, di smaccate evidenze storiche. Faccio un esempio concreto per non restare sul vago: l'occupazione nazifascista di Jugoslavia fa 1 milione di morti. Questo è un fatto storico. Come dire, sbandierare ogni febbraio e tutto l'anno le cosiddette vittime delle foibe, o solo una parte delle quali fu effettivamente infoibata, ma al di là di questi dettagli, non volendo vedere le altre, è chiaramente indice di malafede. per cui, perché in quel caso è il martirologio dell'estrema destra che ha ampiamente tracimato appunto la memoria nera. Però credo che ci sia, come dire, un tasso ideologico del dibattito che è altissimo, per cui la storia è strattonata da una parte e dall'altra, e molti sono incuranti, come dire, di quello che chiamiamo lo stato dell'arte, cioè di quello che sappiamo di quel periodo, di quella fase, di quell'evento.
Abbiamo parlato del nostro passato, adesso occorre fare una riflessione sul presente e soprattutto sul futuro. Lei prima diceva stiamo messi proprio male, me lo lasci dire, però siccome questo tema è tornato soprattutto al centro del dibattito dopo la vittoria di Fratelli d'Italia alle scorse elezioni politiche, il rischio del ritorno del fascismo. Ora appunto forse il fascismo come lo abbiamo conosciuto, come appunto quello del ventennio, non tornerà mai, ma dobbiamo stare allerta per una deriva autoritaria?
Lo diceva benissimo nel pamphlet, che è una conferenza, il fascismo eterno, Umberto Eco 30 anni fa. Certo che il fascismo non torna così come è stato, e chiamiamolo pure con altri nomi, non importa. combinazione, insomma, non sono un gran lettore di giornali, lo ammetto, però oggi 25 aprile mi sono fatto una scorpacciata e scorrendo appunto le notizie della, insomma, della pura attualità, come dire, dico oggi ma vale ovviamente negli ultimi mesi, i segnali non sono affatto confortanti. Questa caccia alle streghe continue su, per esempio, adesso l'ultimo caduto è Giorgio Zanchini, uno dei migliori giornalisti che abbiamo. C'è proprio un clima come dire, molto intimidatorio nel confronto di chi pensa, di chi critica, di chi parla, per non parlare delle politiche governative, della caccia ai migranti, che ormai è diventato uno sport nazionale. Cioè, nel senso, c'è un clima che ricorda, un clima mentale proprio, soprattutto ai piani governativi, che ricorda molto le epoche più buie. Un esempio, andando un po' più indietro nel tempo, io giro molto per le scuole, quando c'è stato il pestaggio a Michelangelo, sì, di Firenze, i ragazzi e le ragazze che ho incontrato erano spaventati, ma perché? Non tanto per il pestaggio in sé, quanto per il fatto che gli esponenti del governo di fatto lo giustificavano, o comunque lo minimizzavano. Ed era in effetti una situazione inedita in una repubblica, in una democrazia, in un governo che si ispira a figure come Orban, cioè nel senso che ha distrutto l'Ungheria, creando una sorta di, come si chiamano oggi, democratura, democrazia liberale, cioè di fatto insomma una dittatura con una parvenza democratica intorno. No, appunto, la situazione anche su quel piano lì non è assolutamente confortante. Io che appunto parlo da cittadino che, come dire, opinioni politiche molto indipendenti, non mi ritengo, come dire, affiliabile a nessun partito, dico la grossa differenza tra quello che in Italia ci ostiniamo a chiamare centrosinistra e tra quella che in Italia è l'estrema destra è che su tutti questi temi qua non succede dall'altra parte che ne so, una dichiarazione scatena uno shitstorm, minacce di morte e cose di questo genere, cosa che succede regolarmente quando, come dire, vai a toccare il campo appunto soprattutto della memoria, insomma, o dell'identità dell'estrema destra di lotta e ora di governo. Questo sì è molto preoccupante.
Il piano governativo non è confortante, ci dice, però lasciamoci appunto, spero, con una nota di ottimismo, visto che ha detto che lei vede molto gli studenti. Su quel piano come stiamo messi con i giovani? C'è un po' più di consapevolezza o di sensibilità?
Sì, fa anche sorridere che prima venivano accusati di essere disinteressati, diciamo, al loro presente, da quando come dire, c'è stato un fermento sul clima, sulla Palestina, eccetera, eccetera, di colpo vengono accusati sostanzialmente del contrario, ma è fisiologico. No, io credo che questa generazione, dopo tutti gli schiaffi che si è presa appunto dalla tecnologizzazione della società, che ci ha un po' rincoglioniti tutti, B, dal Covid, C, da queste guerre così vicine, adesso penso che una volta ripresi potrebbero insegnarci moltissimo. Sta a noi anche lasciare loro spazio, lo dico anche in chiave autocritica, ci dobbiamo, certo, saperli ascoltare, come dire, fare posto vicino a noi, perché la società si costruisce tutti insieme.
Assolutamente. Grazie a Carlo Greppi, storico e scrittore, per essere stato qui con noi. Di nuovo buon 25 aprile.
Altrettanto, arrivederci.